This is the water, and this is the well. Drink full, and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within. This is the water, and this is the well. Drink full, and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto. My
dream. Buonasera a tutti e benvenuti alla 126esima puntata del Bar Traumfabrik, la numero 2 della sesta stagione. Siamo già a 6 stagioni, 12 ottobre 2018. È la trasmissione che ha un filo diretto con la SNAI, ma la SNAI non ci risponde più oramai, ma è anche la trasmissione che non ha bisogno di andare al cinema per conoscere la storia e la cronaca. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non avete idea, non avete proprio la minima idea, è un grossissimo problema. Ve lo possiamo risolvere noi perché non c'è Air Director.
Ma glielo potrebbe risolvere, per esempio, se non è Air Director,
Laszlo Kovacs,
che però purtroppo è assente.
Qualcuno però dovrebbe risolverglielo questo problema.
Certo, non Di Maio.
Secondo me glielo potrebbe risolvere la splendida voce di Rebecca Del Rio che stiamo sentendo in sottofondo.
Infatti, sentito come sono partito, molto, molto adeguato.
Io ve l'avevo già detto,
molto caldo.
Ve l'avevo già detto, ma ribadisco che le sigle di quest'anno sono tutte tratte dalla terza stagione di Twin Peaks, ingiustamente dimenticata da Lemmy. Non Lemmy il sarto, ma l'apostrofo Emmy, no? E quindi noi lo celebriamo così, perché è stato un capolavoro cinematografico di 18 ore, secondo me il capolavoro di Lynch, qui lo dico e qui lo dico. Air Director non c'è.
Quindi... Air Director non c'è, quindi non lo so, che vogliamo fare?
Intanto invitiamo chiunque a seguirci sulla pagina Instagram, perché la pagina Instagram adesso c'è.
Abbiamo un account Instagram pieno di tette, tra l'altro.
Sì, pienissimo. E Marata ci fa proprio...
Niente.
Bene, allora di che parliamo questa sera? Stasera parleremo di A Star Is Born di Bradley Cooper con Lady Gaga, film che ha fatto discutere. Intanto arriva il grande Marco Della Torre, al quale dedichiamo un...
Grande!
L'uomo che il cinema lo vive dall'interno.
L'uomo che il cinema lo fa.
Lo crea. Ricordiamo sempre che noi siamo dei grandi cazzoni, mentre l'unico serve questa... congrega,
l'unico che fa
che la dice lunga,
Mark
la dice molto lunga.
Lui si prende dei rischi al cinema, sta diventando uno stuntman quasi.
Esatto. Ricordiamo Marco Della Torre che è diventato assistente di regia, coordinatore di stato,
vicepresidente del consiglio.
Sì, Marco Della Torre realizza i nostri sogni cinematograficamente parlando.
Si circonda di stunt girl.
Un film dal 2008.
Ma è anche ringiovanito, vedete?
Ma perché li fai? Perché
il
li fai?
Prossimo ingresso nel mondo del porno è previsto?
È a breve.
Bene.
E allora, caro Torre, intanto avvicinati un po'. Parleremo di A Star Is Born, ti dico, un film di cui si è parlato molto. Poi Andrea Fioravanti ha visto per noi Quasi Nemici di Ivan Natale, che trovate allo Zenith. A Star Is Born invece al Postmod e nei multisal. Poi Pippo Mezzapesa, se non sente la trasmissione e non si vergogna di intervenire, più tardi ci farà un intervento sul suo film Il Bene Mio, che è stato...
Sono molto amici
con Simone Rossi, ma oggi non c'è Hans Delbruck, per cui...
Quasi fratelli, quasi vice premier insieme.
Quasi vice premier, mentre 22nd July è uscito, anzi 22 July o 22nd, chissà, non lo sanno neanche gli americani, ho visto, perché si direbbe 22nd, ma il film si chiama 22, comunque non ce ne frega niente. Film
è diverso tra inglese e americano.
Esatto, ma sì, ma è diverso anche tra norvegese che parla inglese, c'è tutta una polemica strana, Laszlo Kovacs lo sa. Paul Greengrass, film su Netflix. Ovviamente ci saranno le rubriche sempre che arrivi almeno Air Director. Smith, come va il box office?
Quindi di Predator non se ne parla? Di Predator non parliamo?
Avevamo detto le loro.
Benissimo, va bene così.
La redazione tu non vieni.
No, no, va bene così. Non, non parliamo di Predator, di un capolavoro del cinema. Non parliamo di Predator.
Mamma mia. Abbiamo un brano da Predator.
Beh, meglio il brano che Predator, sicuramente. Allora, Venom di Ruben Fleischer trionfa nel weekend con 3.700.000 euro, così, babam, incassati. Secondo è Gli Incredibili 2 di Brad Bird con 1.550.000 euro per un incasso totale intorno ai 10 milioni finora.
Babam!
Ecco, questo aspettavo. Al terzo posto un'altra nuova uscita di Animation. Smallfoot, il mio amico delle nevi di Carey Kirkpatrick e Jason Rising con 837.000 euro. Proprio così, spicciolini. Buon esordio nella giornata di ieri per appunto A Star Is Born di Cooper Bradley, il film con Gaga Lady di cui parleremo tra pochissimi minuti. È il primo della giornata con 227.000 euro incassati. 227.000 euro così. Seguito ancora da Venom che ne incassa solo 207.000. Johnny English colpisce ancora, è terzo con 81.000 euro.
Terzo, insomma.
No, nel senso.
Non è.
Piuttosto
non
è, distaccato, diciamo.
Il terzo lontano.
Ma secondo me se la gioca un po' con Predator.
Se la gioca un po' con Predator, insomma, adesso in un minuto ci dite che non ne vale molto la pena.
Cioè, oddio, è meglio quello con coso. No, quello con Raul Bova. Diciamo, è meglio Alien contro Predator. Ecco.
Quindi,
è meglio
quello.
Mica l'ho detto, cazzo.
L'ha detto tutto. Ci siamo capiti.
Va bene, allora dai, andiamo in musica, via, cominciamo col frizzantissimo, con la musica frizzante, con un pezzo, come si conviene al bar, con un pezzo tratto da questo film, di cui parliamo tra poco, Star Is Born. Che cosa dire, ragazzi? Questa è la mia band preferita, questo è il loro album che preferisco, cioè, certo, Check Your Head, e quindi ci sentiamo questa meravigliosa Gratitude, tutti in piedi per i Beastie Boys.
A Star Is Born, il film che abbiamo appena nominato, insomma, con di Cooper Bradley, con Cooper Bradley e Gaga Lady, che potete trovare al Postmodernissimo e nelle multisale, è il film che adesso verrà spulciato e inquadrato così da questa importantissima trasmissione che parla di cinema.
Mi rifai di nuovo in quel modo con la mano per Instagram?
Non mi ricordo come ho fatto.
Inquadrato.
Facciamo un boomerang. Questa cosa ci sta sfuggendo di mano.
Io faccio solo una foto.
Non abbiamo ancora cominciato con Instagram e già siamo completamente persi, come tutti i vecchi che utilizzano le tecnologie in maniera inappropriata.
Esatto, sono veramente d'accordo.
Siamo veramente una cosa penosa. Però va bene così. L'importante è che non facciamo le foto ai gattini che gironzano per la per il nostro. Allora, parliamo di cinema?
Parliamo di cinema.
Chi ha visto
parliamo
questo di capolavoro di Bradley Cooper?
Io e Fioravanti l'abbiamo visto a Venezia. Gli altri? Nessuno?
Potreste anche aver visto il film del 1954 o il film del 1976.
O l'originale del 37.
O l'originale del 37.
Io dopo Venezia in realtà sono tornato a casa e sono andato subito a rivedermi il film con la Barbara Streisand e Chris Christopher, che è stato una leggenda. Vivo?
Non saprei.
Ma questo è un remake, quindi.
Allora, sì, l'originale è del 1937. Poi hanno fatto un musical negli anni 50 con Judy Garland. Poi hanno fatto quello di Barbara Streisand negli anni 70, altro musical. E poi questo di adesso di Bradley Cooper.
Anche perché la vicenda, detta in soldoni, la cameriera talentuosa che però canta nel piano bar, che incontra il cantantone che va a riprendere una bottiglia di whisky dimenticata.
Allora, io vorrei far iniziare Andrea Fioravanti questa volta, perché io vorrei parlare dopo di lui, dopo capirete perché.
È facile, dunque, così, però è facile.
Vivo. Parlo sempre per primo.
È vivo.
Allora, devo essere sincero, il film l'ho visto a Venezia e mi aveva immediatamente colpito. Questo a fronte di un film che parla degli archetipi della storia dello spettacolo americano, cioè la regola di Hollywood vuole che se nasce una stella deve morire. E su questo si sono basati tanti film e remake di questa storia. In questo caso, penso che sia l'esordio alla regia di Bradley Cooper, sì, se non vado errato. Sì, è l'esordio alla regia di Bradley Cooper e sceglie una storia, secondo me, molto pericolosa, perché scivolosa. È una storia, parlando degli archetipi del cinema americano, si tratta di una storia scivolosa per quale motivo? Perché fatta di cliché, di luoghi comuni, e soprattutto prende con sé un'attrice che si porta dietro un'eredità, diciamolo così, mondana, musicale, culturale, che è Lady Gaga, che è davvero riconoscibile. Cosa dire però del film? Il film ha avuto un impatto emotivo su di me come tanti film non avevano da questo tempo a questa parte. Per quale motivo? Perché il film, oltre alla storiella appunto che abbiamo citato di discesa, caduta, rinascita e morte, secondo me il film ha delle storie, ha delle immagini girate live come non si vedeva da tempo. Faccio un esempio: i primi due minuti del film sono secondo me davvero incredibili. Per quale motivo? Parte con il pubblico, parte con il boato del pubblico ad un concerto live e dopo un po' vediamo un piano sequenza che dalle tasche del cantante Jackson Maine, sorta di Neil Young,
Bradley Cooper,
un po' tutti i cantanti un po' maledetti dell'indie, della musica country americana. Parte questo piano sequenza dalla tasca del cantante che si frantuma due pasticche, se le ingolla, inizia un riff solidissimo, pesante, possente come veramente queste storie raccontano, si inquadra il pubblico, un boato, la canzone inizia, Black Eyes, e veramente già a quel punto per me è un drop in gola, mi ha già rapito. Di queste scene ce ne sono diverse nel film di Bradley Cooper. Il problema, come detto, sono i tanti momenti in cui il film racconta il cliché della storia, cioè la storia d'amore tra Lady Gaga e appunto Bradley Cooper. Lady Gaga, ad essere sinceri, non mi è dispiaciuta, è veramente molto positiva, al pari di Bradley Cooper.
Posso dire questa cosa, perché qui inserisce
Bradley Cooper, però
Bradley Cooper è un bravissimo attore,
ci sa fare
no, qui si inserisce il mio intervento, nel senso che io l'ho visto insieme a lui e ad un comune amico quella mattina, sì, a Venezia, sì.
Lo citiamo, il comune amico
Alessandro Poli, ti salutiamo se ci stai ascoltando. E il nostro amico Alessandro è arrivato due giorni dopo, da due giorni, e non aveva ancora visto un film che gli era piaciuto. Nel suo verace ascolano ci ha detto: questi sono i film, come ha detto, come lo...
Cazzo, questi che hai i film che mi piglia.
Ecco, esatto.
Questi sono i film che mi prendono, tradotto.
Ecco. Io in realtà ho visto il film e da per là non l'ho apprezzato molto, nel senso che anch'io avevo riscontrato una una qualità visiva in queste scene dei concerti, e in questo si lega a un altro film diversissimo ma molto bello, forse di più, che è Vox Lux, che ha una messa in scena formidabile su queste, in queste sequenze. Ma però avevo molto messo da parte l'emozione che c'era in questi momenti, pensando, vabbè, sono io che ho il cuore di una sbarbina in fondo e il cuore di sbarbina, ma in realtà il film oggettivamente si perde molto. Effettivamente ci sono tanti cliché, tante faciloneria tipiche del film hollywoodiano, specialmente nella seconda parte.
E se lo fai così.
E quella mattina scherzavo con lui, dicevo a Alessandro, dai, non esagerare. Andrea era un po' meno fomentato entusiasta di Alessandro, ma comunque si vedeva che era un film che gli era piaciuto. E fino a ieri, io parlando con lui, io ho detto, ma io. No, poi mi spiegherai, perché io mi fido della sua opinione più che della mia certe volte, e gli ho detto, mi spiegherai perché questa cosa ti ha fatto così tanto e perché quelli che per me sono peccati mortali non lo sono. Poi, per motivi di scaletta, mi sono rivisto la scena del film in cui c'è quella canzone Shallow, che è il tema del film, mi sono rivisto quella scena là ed effettivamente mi è risalito tutta l'emozione di quel giorno, sono rimasto folgorato nuovamente, mi sono ricordato la cosa e ho detto, se un mese e mezzo dopo mi fa questo effetto, cioè le scene musicali sono orchestrate in maniera magistrale. Lei, che ovviamente la musica che fa normalmente a me fa cagare, ma è un'interprete incredibile, bravissima attrice, brava. Molto brava, Daniele ci ricordava in American Horror Story che è brava anche come attrice. E tra l'altro in questa veste epurata dei suoi trucchi, delle sue
nuova,
cose nuova, è perfetta per quel ruolo là, e rende meravigliosamente anche questa parabola ascendente di lei, discendente di lui, che si scontrano e crollano.
Posso abbiamo dire una cosa sulla Germanotta?
Sì.
Perché lei è veramente una di quelle persone, star, persone che a me piacciono, perché lei veramente lavora tantissimo, dotata di grandissimo talento, ma ha lavorato tantissimo. Io ho avuto la fortuna di conoscerla anche dal vivo in una palestra di
Santa
Lucia,
ascolta,
giuro,
per quale motivo?
Era
quando è venuta un
viaggio famosa questa, questo
sì,
passaggio
io
in palestra,
andavo in palestra lì a Santa Lucia e
io so che lei è andata lì per un motivo ben preciso, perché voleva conoscere il maestro Pampanelli.
Conoscere me per farti conoscere Rossi.
Io sapevo, io so che lei non è andata lì a caso.
No, comunque volevo.
Poi
volevo
Rossi non c'è stasera. Lei non è andata lì a caso.
Volevo concludere dicendo che veramente è una di quelle persone che ha la Star is Born, cioè.
Sì.
E l'ha detto anche lei in alcune interviste molto precedenti al film, quindi non sospettabili di marketing da questo punto di vista. Una ragazza non particolarmente bella, non particolarmente...
Sì, ma infatti è perfetta per il personaggio. Io tra l'altro, esatto, non avevo letto niente del film, per la prima mezz'ora pensavo fosse una biopic.
E a proposito di American Horror Story, non particolarmente bella, lei fa un ruolo su Hotel, sì, che è veramente di una sensualità imbarazzante.
La vampira rimasta in vita, che tra l'altro si nutre del sangue dei bambini, quindi cattivissima eppure molto affascinante.
Molto, no, affascinante, molto arrapante.
Esatto.
Cioè,
per dirlo in termini tecnici,
sono due cose diverse. Affascinante, sai, è anche una che non
sì,
è
no, certo,
bella.
Ovviamente.
Lei ti fa sesso anche.
Passo la parola in chiusura a Andrea Fioravanti, chiedendogli se condivide quella che è stata la mia conclusione dopo questa epifania ritardata ieri sera. Cioè, io mi sono detto, magari non sarà un gran film, però è un grande film pop. È vera questa cosa secondo te?
Assolutamente. C'è da dire una cosa. Era da tempo che nei film di finzione, e non dei documentari che ormai ne è pieno il mondo, non si vedevano scene live girate così. È un film pop che non si fa tante domande, molto interessante. C'è da dire una cosa che ho ritrovato scritto in tantissime cose che ho letto, ed è giustissima. Il personaggio del fratello del protagonista è uno dei personaggi che si porta dietro l'eredità di tutto il dolore, le ferite, i lutti del mondo del rock americano, ed è una, secondo me, una delle figure più affascinanti del film. La scena in cui alla fine lui accompagna a casa il fratello, che di lì a poco spoileriamo, insomma, non farà proprio una bellissima fine, e si dicono delle cose importanti sulla musica, sulla vita, sulla voce. È davvero emozionante questa retromarcia di lui che si gira gli occhi pieni di lacrime e ha capito che il fratello non lo rivedrà più. È davvero molto molto emozionante.
È folgorante, è un peccato un po' quel flashback di lei che ripensa i momenti felici della loro storia, che lì si perde veramente tanto, ma e penso che vada visto anche in lingua originale. Non so, ho visto due scene del trailer in italiano.
Immagino che
il doppiaggio di lei mi sembra raccapricciante. Però comunque è un film da vedere, va detto, quello che è giusto, direttore...
Ma Predator niente?
Dopo.
Ah, ok.
Agevoliamo la musica.
Dopo. Ovviamente non so cosa avete detto prima quando avete messo i Beastie Boys, però...
Che è una bomba, abbiamo detto.
Che è una bomba anche a livello di soundtrack. Ecco, e allora passiamo dai Beastie Boys, quindi da un qualcosa di anche molto potente, una cosa molto più raffinata ma altrettanto bella. Questi sono Wynton Marsalis e Larry Clapton, quindi due pezzi da 90 che ci cantano Corinne, Corrina, e anche questo fa parte della soundtrack. Ve lo lasciamo ascoltare e il vostro venerdì diventerà più lieto. I love Corinne, yeah, tell them well I do. Well, I love you, baby, better than I love you. Great about you, darling, everything you do. When I wake up in the morning, by my arm around your waist, well, it's please you, baby, just get a little taste. You the one I love, ain't gonna let you escape. I love Corinna, tell the world I do. Ain't nobody in the world love me like you do. Ain't nobody nowhere, baby, love me like you do.
Staffel von Bar Traumfabrik.
Ed eccoci. Ci siete? Stai tutti bevendo?
Bevono tutti, mangiano.
È la normalità.
Il secondo film di cui parleremo stasera è quello che ha il titolo più bello, senza dubbio.
Grande!
I titolisti italiani si sono molto impegnati, il risultato è ottimo perché il titolo è Quasi nemici. C'ha pure un sottotitolo niente male, che è l'importante avere ragione. Ora
avere ragione.
Con un titolo del genere nessuno andrebbe al cinema, eppure qualcuno qui ci è andato, non io. E che ci dice del film con Daniel Auteuil?
Diciamo che il titolo originale è Le Brio. Quindi non
Le Brio.
Che sarebbe un Sergio Brio, poi
qua è intraducibile.
Sergio Brio,
quello di Boris.
Sì, ma insomma, com'è questo film?
Andrea,
tu l'hai visto,
visto
io no.
Il film, sì, il film è, dico subito una cosa, che è uno di quei film di valore medio-alto francesi che in Italia farebbero la fortuna del cinema italiano. Non è un capolavoro, però è un film, secondo me, molto, molto interessante. Innanzitutto perché con coraggio affronta un tema, secondo me, molto inattuale, che è il dialogo, la poesia, la retorica, che... nei tempi della velocità dei social sono davvero ormai dei dinosauri. Secondo aspetto è che mette in scena anche qui una sorta di cliché del cinema della storia del cinema, che è la strana coppia. In questo caso si tratta di un professor Pierre Mazar, che è rigido in odore di essere un destrorso conservatore, professore di Parigi, di Paris 2, che è l'università francese, e anche qui con una sorta di autaccusa il direttore della facoltà si dice: beh sì, ci accusano ormai di essere conservatori di destra, dobbiamo fare qualcosa per apparire più progressisti. anche visto che il signor Pierre Mazar è un docente che nelle sue prime lezioni non fa altro che dire cose razziste nei confronti degli studenti delle balie parigine,
attenzione. Tu ce l'hai qualche studente nelle balie perugine?
Davvero. Quindi che cosa succede?
Beh,
che
io questo... e Smith veniamo da una banlieue.
Una banlieue di quelle peggiori.
No, ma io parlo di quelle vere.
Infatti, guarda un po'. E c'è gente che gira con un Guzzi da quelle parti, occhio.
E il giubbetto di pelle. Quindi veramente pericoloso. Le
quello anche Pampanelli.
Ma non è pericoloso perché va pianissimo.
Vabbè, andiamo.
Comunque c'è anche, scusate, c'è anche la mazza da baseball infilata sotto, come quello di Walking Dead.
Vai a finire.
No, cioè, secondo me una cosa interessante è il fatto che questo professore fin dalla prima lezione dimostra di essere un brillante, acuto, divertente conservatore, lo ribadisco. Se la prende con una studentessa delle balie, immediatamente viene accusato di essere un razzista, i suoi video finiscono in rete e di conseguenza viene aperta un'indagine su di lui da parte della commissione interna dell'università. Come sfuggire a questa indagine? Provando a preparare per un concorso di retorica esattamente la studentessa che aveva insultato, che è una studentessa di origine maghrebine, delle banlieue parigine, e la prepara per un concorso di retorica. Interessante, a quel punto entrano in gioco grandi personaggi della filosofia della letteratura, Schopenhauer, Levi-Strauss, tantissimi filosofi, lo stesso Friedrich Nietzsche, di cui vengono lette parti. Quindi è un film che con leggerezza affronta questo problema, il problema del dialogo, del confronto. Cosa dire? I pregi di questo film sono appunto il coraggio nell'affrontare queste tematiche, il coraggio nel sorridere del politicamente scorretto, ma soprattutto il coraggio di mettere in scena una strana coppia come quella di del grandissimo attore Daniel Auteuil, che più invecchia più diventa incredibilmente sagace. C'è una scena, questa ve la racconto, c'è una scena del film in cui lui, un po' brillo, torna a casa in solitudine, un vecchio burbero, torna a casa da solo e incontra una signora che sta facendo fare la passeggiatina al cane e di cui raccoglie gli escrementi. E lui comincia a parlare con questa signora, però la signora è convinta che voglia approcciarla, in realtà alla fine lui le dice: ma lei si rende conto a che punto è arrivata? Lei si umilia, lei raccoglie la merda del suo cane e... questo per un discorso di politicamente scorretto, cominciano a litigare e alla fine la suddetta signora le tira la merda che ha raccolto addosso. E insomma, questo è molto divertente. Il film è un film ben costruito, ben scritto, soprattutto ben recitato. E ripeto, è un film medio che farebbe la fortuna di tanti produttori italiani, perché in Italia esistono solo capolavori, non tantissimi, e tantissima spazzatura? Questa è la domanda che viene da pormi vedendo l'ennesimo film medio di valore, medio alto, di un'altra cinematografia, in particolar modo quella francese.
Ah, senti, la settimana scorsa, parlando di quel film di Girl, dicevi qualcosa del genere, nel senso che un film del genere in Italia sarebbe impossibile. Comunque noi abbiamo solo autoriale top,
sì, oppure... esatto, o la spazzatura,
oppure l'appartamento romano dove viene girato tutto, no? L'appartamentino romano.
Senti, io faccio
Parioli del Prato.
Parioli, quella libreria grande, bella, grande, un po' di vino, no?
Io odio.
È quello.
Bravissimo.
Scusate, ma questo loft molto grande, prego.
Io faccio solo
l'avvocato. Parlavamo di cinema italiano.
L'avvocato del diavolo, per una volta non difendo il cinema italiano, ma faccio un discorso inverso. È vero che in Italia non si fanno questi film e ci dovremmo chiedere perché, ma come dicevamo anche il film della scorsa settimana, però in Francia non è che se ne fanno un po' troppi, nel senso che questo film io non l'ho visto, ma sembra ricalcare un film che non c'ha nemmeno 2 anni, un film straordinario che è quello di Mians and Love, che è L'Avenir,
sì,
che ha un tema molto simile e che è un film girato splendidamente.
Conosco.
No, voglio dire, nel senso che non è che loro...
Stasera è in grande forma.
No, ragazzi.
Mi
sto regalando un minuto di serietà.
Quando Hans Delbrück è vestito così, vuol dire che non sente, non fa...
Ho le
mutande. A chi non
vede...
Cioè, non fa bisogno. Secondo me, Hans, la domanda è mal posta, tu volevi chiedere...
Ma può Galatea Ranzi essere Marge
Gunderson.
Rispondi a scherzi a parte, rispondi alla sua domanda.
Allora, la verità, io ho visto entrambi i film, non sono così uguali, preciso, non sono così uguali.
No, vabbè, cioè,
ho capito il senso dell'intervento.
Mi sembra che i temi più o meno...
Sì, le tematiche possono essere simili, ma la struttura del film è completamente diversa, una commedia leggera, questa qui, che affronta tematiche importanti. Secondo me, in realtà... La cinematografia francese dimostra, producendo, come hai detto tu, forse molti, forse troppi film di questo genere, dimostra di essere un'industria cinematografica.
Assolutamente.
In Italia, il problema italiano...
No, da decenni, in Francia.
Esatto, il problema italiano è che i capolavori si fanno, non è che mancano i capolavori autoriali, e poi tanta spazzatura anche nascosta di cinema indipendente. Il vero problema è che in Italia questo cinema medio manca, perché in Italia non esiste una struttura, secondo me, industriale. Manca da anni la struttura industriale.
Però scusami, cioè, io su questo sono d'accordo, è evidente che c'è una differenza che sta alla base, però voglio dire, mi sembra anche che loro però su certi temi
stiano calcando la mano,
e per quanto riguarda una certa fascia, come dire,
pubblico.
Sì, ma anche che la fascia di persone che viene raccontata, parlo di una sorta di borghesia media, cioè spingano molto su questo.
Sì. Mi volete spiegare che dobbiamo partire?
Precisazione di 20 secondi. In questo caso il film non è proprio... Sì, è diretto alla borghesia, però parla veramente anche delle balie parigine.
Okay. Ah, diciamo...
Dai, questo perugine, per... no?
Ah, diciamo, molta borghesia e molto balie. Questo sì, serve. È molto
secondo, aspettiamo con forza il film che abbiamo visto a Venezia. Secondo me che chiarirà molto questi dubbi qui. Il film del regista, ora mi sfugge il nome, su... lo scrittore, su l'editoria francese, l'abbiamo visto in
Italia. Assayas.
Allora, aspettiamo con forza il film di Assayas.
No fiction, film straordinario.
Quel film, secondo me, Simone risponderà alla domanda che hai preposto giustamente in modo molto, molto sicuramente.
No, quello è molto libero. Cioè si libera.
Ragazzi, però, io so che voi volete continuare a parlarvi, ma dobbiamo andare in musica. Nel rilevare con sorpresa che c'è una quantità di donne in studio veramente al di sopra. Sì.
Questa è la svolta Instagram.
La svolta Instagram.
Noi dinosauri andiamocene.
Da quando siamo su Instagram non abbiamo
secondo
più.
Me anche Di Maio c'entra.
Sì. Se non fosse che abbiamo un team fioriti al 50%, sì, saremmo quasi al record annuale, diciamo, perché sono 4, ma
siamo 5. Quasi imbarazzati.
Siamo imbarazzati. Cioè, siamo quasi tanti uomini quante donne.
No,
così.
No, infatti, la prossima volta io proporrei di ritornare con le solite quote blu.
Sì, assolutamente.
Non è che
con un Kovac super
con un
quota
Kovac,
blu.
Vogliamo. Un Kovac impossibile.
Vogliamo libertà di ascella, veramente.
Vabbè, ragazzi, andiamo in musica. Adesso sentiamo un pezzo tratto da questo film. Io lo lancio da pezzo di Marvin Gaye. Aspetta.
Bellissimo.
E adesso sulle frequenze caldissime di Radiofonica sentiamo un film, una canzone data da quasi amici,
Marvin Gaye
con Inner City Blues. Ripetete con me,
baby baby. Muchas.
Da-da-da.
setbacks. Zurück ins Studio mit Bar Traumfabrik.
Ma guarda, interrompere questa canzone che non è una semplice canzone, ma
io
un,
trovo
un
una
inno,
bestemmia. E poi io amo molto le bestemmie, anzi non la trovo una bestemmia. La trovo una cosa bella.
La trovo abbiamo, un'omelia.
Abbiamo capito.
Diciamo che c'è stato un fuori onda molto importante. Per fortuna che Lupus ha avuto un attimo di lucidità, perché sennò andavamo.
Ciao.
Soliti fuori onda meglio del programma.
Allora, noi approfittiamo dell'assenza.
Uno speciale fuori onda in cui mettiamo insieme i fuori onda di tutta la stagione. Perché secondo me avrebbe più seguito. Te lo dico.
Vabbè, ci proveremo, però io volevo dire.
La famosa litigata tra me e l'asino.
Dai, cazzo!
Che rifaremo.
Quella è il migliore.
Noi approfittiamo del fatto che sia assente l'unico esercente del gruppo del Bar Traumfabrik per parlare di un film che invece è uscito su Netflix, perché noi abbiamo un po' questa cosa che ci piace parlare anche di quello che
ho benissimo l'altra volta,
infatti assolutamente parole meravigliose.
Allora, la chat vuoi dire riunione di redazione? Cazzo dici?
I topini
alle 6 del mattino, eh?
Stiamo parlando, o meglio stiamo per parlare di 22 luglio, July 22, che sarebbe il film di Paul Greengrass che racconta, narra quello che è successo il 22 luglio del 2011.
Ho visto il trailer
in Norvegia. Ovvero l'attacco, definiamolo terroristico? Vabbè.
Definiamolo.
Il campo dei giovani socialisti.
Diciamo una bomba nel centro della città e poi come scusa, come anche diciamo viatico per fare poi una strage di ben 77 persone in quest'isola
Utøya.
Dove c'era
69 Utøya,
sì, più 8 di là. Però diciamo che il film è un film diciamo ampio, nel senso che sono 2 ore e 20, 2 ore e un quarto di film, dove in realtà narra tutto significa dai momenti prima di questo 22 luglio, quindi dal giorno precedente, sia dalla parte del carnefice che dalla parte di chi sta facendo la sua vita, arrivando poi al processo che viene fatto con tutto quello che ne concerne. È un fatto di cronaca, per cui non spoileriamo niente.
Anche piuttosto sconvolgente.
E io la butto là giusto per introdurre e lasciare la parola a voi. Vederlo dopo aver discusso con voi, con i nostri radioascoltatori, del film Sulla mia pelle, che se vogliamo racconta un altro fatto di cronaca, e metterli un attimo in parallelo, e quindi per un momento adesso vedere un approccio, se vogliamo, diametralmente opposto,
molto diverso.
Mi ha dato molto da pensare. Io vi lascio adesso la parola.
Intanto introduciamo chi è il regista. Il regista è Paul Greengrass, che è l'autore dei primi tre film di
Jason Bourne,
no? Quindi quelli con Matt Damon, film estremamente d'azione. Lui
Cinema muscolare.
Lui è uno dei vate della shaky cam, cioè la camera a mano che segue le azioni.
Adrenalinica camera.
Esatto, shaky che significa scossa sostanzialmente, è quella camera che non capisce, non capisce, sostanzialmente non capisce
più.
Quindi no, lui è un cinema di questo genere. In questo film la parte dedicata all'azione si esaurisce piuttosto presto, i primi 10 minuti,
mezz'ora.
Che durano pochissimo perché è bravo a usarla, quindi a livello di durata ti sembrano veramente poco, insomma, il tempo che
questo però è pericoloso.
Ma è un film che scivola.
Chiedo le ragazze.
Un'ora e mezzo è una cosa. È un film che a me ha positivamente sorpreso, perché riesce ad approcciare, ma anche per la scelta dei protagonisti che segue e per le loro vicende, la vicenda, appunto, scusate, la storia di Utøya e dell'attentato di Anders Breivik. A me personalmente è piaciuto molto, insomma, mi è sembrato veramente un avanzamento nella cinematografia di Greengrass, come non era stato altri film.
Captain Phillips.
Una cosa velocissima. Captain Phillips.
Sì, no, ah, Captain Phillips è sempre suo?
Sì.
Ah, lui è un bravo, è sì. un bravo regista.
È bravo nel raccontare,
si occupa dei bastoncini Phillips.
Io questo film lo ricordo, bravo. Lo ricordo con piacere, soprattutto perché è stato l'ultimo, cioè è stato il triste momento in cui ho salutato un Hans Delbruck che partiva dal Lido.
Le lacrime io.
L'abbiamo visto insieme, però tutti e due eravamo andati poco convinti, pensando una cosa un po' più retorica, un po' più sbrodolata, mentre invece ne abbiamo apprezzato la sciuttezza, il modo in cui racconta questi attentati senza
film,
comprime in 15 minuti l'attentato in maniera egregia. E secondo me
il
quello
film
in cui si
sbrodola un po',
il film sbrodola un po', secondo me, nell'introspezione psicologica sul personaggio dopo, però
cioè alla fine, secondo me, alla fine
la seconda metà, la seconda metà è un
c'è
po'
c'è una parte centrale, secondo me, che è di una
però non,
rara.
Però non è stato rara. Esatto, non è stato lì, non ha sbagliato e era la cosa più rischiosa. Hans,
no, allora, io la premessa su Greengrass è che io avevo negli occhi United 93 e dal mio punto di vista non era quasi manco pensabile come regista. Byrne l'ho sempre visto come un divertimento, più o meno uno spasso, cioè non gli ho dato
fiducia.
No, ma neanche, non mi ci sono soffermato tanto. E quindi siamo entrati, giustamente, io molto scettico. Il film, secondo me, ha una prima mezz'ora dove lui fa quello che sa fare meglio e lo fa in maniera egregia. Poi va detto, e qui mi riallaccio a quello che ha detto HD, che secondo me la grande differenza tra il film di Cucchi e questo è che Greengrass racconta di solito molte storie insieme, cioè è uno che tende a raccontare una storia dove ci sono molti punti di vista. Quando lo fa malissimo con il United viene un po' il pettone terribile e super retorico, quando lo fa bene e in maniera sorprendente come qui viene fuori un film che secondo me ha un equilibrio per qua, no, cioè dispetto della lunghezza, perché un film di 2 ore e mezzo tu ti aspetti che abbia nell'azione almeno una metà.
Sì, non è quello,
essendo il suo forte. In realtà il fatto che si esaurisca in mezz'ora fa pensare che da un punto di vista anche di sceneggiatura lui avesse le spalle abbastanza coperte. Secondo me si sbrodola un po' nel finale. Per esempio la scena della slitta è assolutamente inconcepibile, anche da un punto di vista proprio di senso reale. Però ci sono, vengono buttati qua e là anche interrogativi assolutamente non banali, come le responsabilità, come il discorso su un paese che si bea del fatto di essere un paese ipercivile e quindi abbia delle responsabilità evidenti nel non essere riuscito a contenere la follia di una sola persona. Poi c'è quel botto clamoroso all'inizio che
però
mi è rimasto nelle orecchie, e questo film io me lo ricordo.
Rovesciando anche questo tuo considerazione, ti fa capire anche che in realtà, cioè, per quanto tu puoi fare politiche securitarie e fare campagne sul controllo, sulla prevenzione, eccetera, eccetera, è veramente una
chimera. Sempre meglio la Norvegia di Salvini. Ma sentiamo Fioravanti. Sentiamo
Fioravanti. È meglio, che ne so, Topo Fontanelli.
È meglio Topo Fontanelli.
Io sarò rapidissimo.
Sì, rapido.
A me il film di Greengrass, come regista, non piace. Questo film non mi è dispiaciuto invece perché è solido, profondo, un cinema muscolare. Secondo me il problema di questo film, in generale del cinema di Greengrass, è uno solo: che rimane sospeso tra la scelta di una didattica interessante dai valori e dal, ad esempio, come la contraddizione dello Stato norvegese tra la difesa estrema di un colpevole di un delitto così efferato e la difesa dei diritti civili,
eccetera. Perché ci vogliamo un avvocato difensore,
esatto,
un membro attivo del partito laburista.
Esatto.
Sì.
E secondo, quindi il problema è Greengrass finisce per non fare né l'uno né l'altro in alcune occasioni, cioè finisce per non fare il cinema che sa fare meglio, un cinema action muscolare che è interessante nel suo genere, penso a Michael Bay, l'altro grande regista muscolare in questo senso, e dall'altro che non riesce a fare il film.
Salutiamo
didattico.
Il nostro amico,
però è anche il cinema che gli viene chiesto di fare, secondo me, e qui lo fa in maniera molto migliore. Giudo, che in passato
10 secondi questo Vai. Rapporto. Perché io ho preferito il film di Cremonini su Cucchi a questo? Perché lì una scelta invece c'è. Invece, secondo me, qui una scelta Cremonini la fa. Fa la scelta di essere assolutamente neutrale e raccontare il film nell'essenzialità dei fatti. In questo caso, invece, Greengrass, pur raccontando i fatti, non c'è nulla di inventato, eccetera, secondo me qualche spunto di retorica, di enfasi la mette come tipica del suo cinema.
E la cronaca di oggi ha dato ragione a Cremonini.
Sono, come ha detto qualcuno, se i carabinieri si sono accorti che l'avevano pestato
perché hanno rivisto il film. Probabilmente sì.
Comunque,
ma era scritto negli atti.
Andiamo in musica in attesa di Baltron Fabric. Andiamo in Norvegia e sentiamo un pezzo frizzantino.
Guardate questo video.
E Tamarro, il direttore, ci suggerisce la visione del video. E torniamo tra pochissimo. Ballate con noi.
Jeg har ingen god forklaring. Du kom som en åpenbaring. Du, vi skal følge med til min kajt.
Men kom igjen da, Petter.
Vi slang oss inn i taxin. Og huet gikk i backspin. Så skjenka du meg full på akkevitt. Jeg tror det var Maria. Jeg tror det var Maria. En ekte dobbelt ned med muskuløse lår.
Grande, grande. Ma che c'hanno i i norvegesi meno dei sudamericani? Perché nelle classi di Zumba non mettono Maria, infatti, non mettono le canzoni dei norvegesi invece di Despacito?
Fortuna che c'è il Tram Fabric.
Io dico, guarda, alla Proloco della Norvegia, no, per favore datemi da fare, perché questi pezzi li vogliamo sentire come hit dell'estate. Detto questo, direi che è il momento di lanciare il Cinema di Oggi 8, quindi... Dai, chi comincia col Cinema di Oggi 8?
Ma io farei cominciare
ma sì,
nostri
io
ospiti.
Una Paffarini d'autore.
No, allora, Elisa ha dimostrato di avere una voce arrapata.
Vai, però ti devi avvicinare al microfono senza nessun tipo di doppi sensi. Perché...
Guarda se non sembra Lady Gaga, un'immagine...
No!
Il primo della fila.
Il primo.
Mi sembra un'immagine un po' tipo
che bello che la radio non fa vedere nulla.
No, l'immagine di quando hanno fatto USA for Africa, il video.
Elisa, domenica
14, Renzo Piano, l'architetto della luce, documentario di Carlos Saura al Cinema Zenf. La progettazione e la costruzione del centro Botin a Santander, a opera di Renzo Piano, farà sfondo a una riflessione sui rapporti tra cinema e architettura.
Perfetto, vedi? Una lettura asciutta e impeccabile.
Abbiamo una chiara.
Alla
prova della voce.
Alla prova della voce con lunedì 15.
Senza zeppola, ovviamente.
Lunedì 15. Questo?
Cioè, sì, per forza.
Mirai, di animazione, di Mamoru Hosoda. Sì.
Vediamo, poi Smith te lo corregge.
Mamu Hosoda.
Oh, scusate. Una ragazza. Vediamo attenzione a Sant'Angelo. Parla di una ragazza che scopre di poter viaggiare nel tempo e parte per conoscere i suoi antenati, insieme alla sorellina che viene dal futuro. Oscillando tra realtà e fantasmagoria,
un film che non manca di sedurre i più grandi.
Guarda che bravo, che ha detto fantasmagoria e non fantasmagoria.
Io avrei sbagliato.
Tu avresti detto fantasmagoria.
Io no, io avrei fatto un casino.
Io l'avrei avanti.
Io l'avrei inzeppolata anche forse.
Vai Nancy, indicagli il film. Secondo di lunedì.
Halloween,
ah, la notte bello. Delle streghe di John Carpenter con Donald Pleasence, sì. Jamie Lee Curtis, sì. Illinois 1963, vigilia di ogni santi 31 ottobre per capirci ovviamente, 15 anni dopo aver commesso un omicidio, uno psicopatico esce dal manicomio, ruba un'auto, ritorna sul luogo del delitto e fa una strage.
Io sto film lo voglio vedere perché secondo me è figo.
No, io voglio fare una domanda, avendo visto anche Predator ieri sera, ma perché gli americani insistono a spostare detenuti pericolosissimi e pazzi con quei furgoncini con gli scuolabus con dentro uno sbirro rincoglionito?
Ma perché? Scusate, ma perché torna il film di Carpenter? L'hanno restaurato, rimasterizzato. Vabbè, grande film da rivedere assolutamente.
Pensate a ragazzi, andate.
Beh, tra l'altro uno dei suoi primissimi e forse il primo di grande successo.
Il piano sequenza che ha per film di 5 minuti è una roba
incredibile. Alza, a questo punto vai avanti tu, dici cosa c'è il 16.
C'è il saluto, la storia che nessuno ha mai raccontato di Matt Norman, 16 ottobre del 68, Olimpiadi di Città del Messico. Per la premiazione della finale dei 200 metri piani maschili salgono sul podio gli atleti afroamericani Tommy Smith e John Carlos, medaglia d'oro e di bronzo, e l'australiano Peter Norman, medaglia d'argento. Ricorderete il guanto
nero
delle pantere
alzato col pugno chiuso. Io però voglio dire, di solito lascio sempre agli altri questa volta.
Soprattutto, scusatemi, una cosa di cronaca rispetto a questa vicenda: l'australiano Peter Norman, che non ameva il guanto, ma ha partecipato attivamente a quella azione,
ha fatto la fine peggiore.
Che nessuno si augurerebbe di fare.
L'abbiamo fatto tutti una fine.
Una brutta fine, ma su di lui c'è.
Ma su di lui peggio.
Ancora la repressione di un regime totalmente turbo capitalista,
ma anche l'Australia. Invece io ripeto, non mi prendo mai un film, ma questa volta me lo prendo. Salto al secondo di giovedì 18 e parlo di Soldato di
facile,
Stefano Solli. Ma perché?
È col Donca,
Soldato con Benicio del Toro, Josh Brolin, Isabella Moner. Parliamo del seguito di Sicario, un altro film sceneggiato da Taylor Sheridan, lo stesso Taylor Sheridan di Hell Ray Water e di Wind River, di cui è stato anche regista. Che è una sorta di seguito ideale di Sicario, sempre meno redditizio. Il traffico di droga viene convertito dai cartelli in traffico di esseri umani. Un attentato suicida in un supermercato texano provoca una reazione forte del governo americano, che incarica l'agente Matt Graver di seminare illegalmente il caos, ristabilendo una parvenza di giustizia. Graver fa appello ancora una volta ad Alejandro, sempre c'è il link anche con Lady Gaga. Alejandro.
Battitore libero non male
guidato da una vendetta che incontra vantaggiosamente le ragioni di Stato.
Sempre il 18 esce anche The Children Act, il verdetto.
Basta Children.
Children, certo. Emma Thompson e Stanley Tucci. Quest'anno ancora non avevamo fatto
Solli, ma si lancia su una cosa grossa.
Ieri era ospite a Hollywood Party, bellissima
nostra trasmissione gemella senza forci.
Tra l'altro chi ha visto il film dice che è una bomba vera.
No, ma è stato più successo di box office rispetto al precedente.
Ne parliamo la prossima settimana sicuramente.
Allora, il verdetto: c'è un giudice dell'alta corte britannica che si chiama Fiona May. Che è specializzata in diritto di famiglia.
Sono venute solo per leggere il Giro di Oggi.
Non avevano niente da fare per un quarto d'ora.
Grazie. Passate sempre verso quest'ora e sarà sempre il
quando non sapete che fare, noi siamo qua.
Ma
grazie,
no, io eravamo anche annunciate. Comunque. Buon proseguimento.
Grazie.
Ciao. Fate come se fosse a casa vostra.
Sempre,
c'entra un 17enne testimone di Geova leucemico che rifiuta la trasfusione, quindi lei, indecisa tra il rispetto delle sue convinzioni religiose e l'obbligo di accettare il trattamento medico che potrebbe salvargli la vita, decide di incontrare in ospedale. Vabbè, questo è
Pupazzi senza gloria di Brian Hanson con Melissa McCarthy, Elizabeth Banks e Maya Rudolph. Questo dovrebbe essere carino perché tutte e tre le attrici sono molto
Se avete visto il trailer, c'è una roba da morire.
Brian Henson, lo diciamo per chi non lo sa, è il figlio di Jim Henson, che è quello del Muppet Show.
Che c'entra con gli Henson?
La storia è ambientata infatti in un mondo dove
la storia è carina.
Vivono insieme quotidianamente, ma i pupazzi sono considerati come esseri inferiori. Quando i pupazzi di uno show per bambini degli anni 80 vengono assassinati uno dopo l'altro, un detective di disgrazia diventa investigatore privato per pupazzi. Si incarica del caso e cerca di scoprire cosa c'è dietro la tragedia. Ora, io non so, non ho visto il trailer, però l'idea.
No, io ho visto il trailer. Il trailer è carino.
Il pupazzo poliziotto protagonista è doppiato da Maccio Capatonda.
Sì.
Ah, ok, bene.
Il trailer, è carino.
Arrivo, ragazzi, che siamo lunghi.
Searching di Anesh Chaganti con John Cho, Deborah Messing, Joseph Lee e Michela. Michela,
lo so,
però mi piaceva Michela, capito?
Dai.
Troverete nelle multisale. La storia comincia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Johnny. Chiamato per ritirarsi, Johnny English, si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l'hacker a capo di tutto.
Ragazzi,
quello con Mr. Bean, in pratica, no?
Ragazzi, mi sa che c'è un problema. Sì, mi sa che il titolo non corrisponde a
infatti,
occhio.
Me pareva.
C'è stato un errore dei topini, credo. Questo è
vabbè, Johnny. Nessuno come noi.
Vabbè, no, non era. Parliamo di nessuno come noi. Credo che quello fosse Johnny English.
Sì, no? Infatti, piuttosto
di. Nessuno come noi. Siamo
nessuno come noi. Grazie, di Wolfgang De Biasi con Alessandro Preziosi, Sara Felberbaum e Vincenzo Crea. Betty, un insegnante di liceo, bello, anticonformista e single per scelta. Umberto è un noto docente universitario. Quando i due si incontrano, scoppia una passione travolgente. Credo sia l'omologo francese.
Sì, questo. Probabile, però è una merda, mi sa.
Esatto.
Sogno di una notte di mezza età, invece, un film che però il titolo originale no, è diverso. Ah, però secondo me è il primo titolo bello dei titoli. È di Daniel Hotel, c'è questo cortocircuito che è regista, però è attore dell'altro film. Però il titolo secondo me è eccezionale.
Ma lui si chiama Didi Daniel Hotel o è.
Si chiama Didi, lo chiamano Didi,
cioè tipo di Nadal, insomma, esatto. Una cosa del genere.
Daniel è molto innamorato di sua moglie, ma ha molta immaginazione, un miglior amico che a volte è fin troppo ingombrante. Praticamente Pampanelli e Rossi è la storia. Quando questi insiste per una scena tra coppie, per una cena tra coppie, per presentare la sua nuova amichetta, Daniel si trova bloccato tra sua moglie e le fantasie che inizia ad avere.
Mazza.
Vai,
guarda in alto, guarda in alto, Fulvio Risuleo. Allora, un giovane fornaio di nome Teco, in pausa sigaretta sul terrazzo, vede precipitare un gabbiano e scopre che in realtà si tratta di un drone telecomandato che custodisce nella sua pancia finta una mano mummificata con tanto di anello. Teco si lascerà portare in un viaggio sui tetti della città eterna, incontrando i personaggi più strani, da una comunità in fuga, due viaggiatori in mongolfiera, due gemelli nudisti, eccetera, eccetera, eccetera.
Qua
una sinossi incredibile.
Ragazzi, secondo me
in viaggio
la sinossi è mondiale.
Sì.
Lui è uno del 91 che ha fatto una serie di corti premiati a Cannes. Sono andato a vedere.
Sì.
Dicono, ne dicono bene. Io spero che la sinossi sembra quella giovani donne ebre e compagnia.
Non sappiamo in quale film invece potrete vedere In viaggio con Adele.
Il film apre il Festival di Roma, questo.
In viaggio con Adele. Detta sì. Anche Adele. Di Alessandro Capitani con Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella Ferrari e Patrice Leconte. Un famoso attore teatrale dal pessimo carattere scopre di avere una figlia di 30 anni, con il compito di dirle la verità e l'intento di liberarsene. Aldo parte con Adele, risalendo dalla Puglia su una vecchia cabrio per affrontare un viaggio dalla meta incerta.
Anzi, l'ultimo.
Dalla meta
incerta. Di Marcello Martinessi. Con Patricia Bente, Margarita Irun, Asunción Paraguay, che è la Chiquita, convivono da 30 anni ed entrambe discendono da famiglie facoltose, ma la loro situazione economica è cambiata e quando il loro indebitamento diventa tale da spingere Chiquita alla frode con conseguente arresto, Kela deve prendere atto della nuova realtà.
E allora, a questo punto, visto che di Predator non abbiamo parlato, ci sentiamo un brano tratto da Predator, un brano dei... come si chiama? Non mi ricordo. Suicide Silence, certo. Questa è... Vaffanculo a tutto. Fuck everything. Torniamo tra pochissimo.
Yeah! 666. Traue keinem mit dem du schläfst. War Traumfabrik.
Ed è il momento di parlare di Il Bene Mio. E per parlare non potevamo avere un ospite migliore, cioè il regista del film, che è Pippo Mezzapesa. Ci sei, Pippo? Ti salutiamo.
Ci sono, ciao.
Ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao. Senti, Pippo, entriamo subito
nel vivo. Complimenti comunque.
Una cosa che facciamo di solito noi.
Grazie.
Una cosa che facciamo di solito noi, invece la chiediamo di fare da te. Ci racconti brevemente la sinossi di questa storia?
Ve la racconto dalla piazzola di sosta dell'autostrada, perché mi sono fermato. sono ripartito dall'Aquila, sto tornando in Puglia per fare altre presentazioni.
Wow.
E la sinossi di questa storia è la storia dell'ultimo abitante di Elia, l'ultimo abitante di un paese fantasma, di un paese abbandonato in seguito ad un terremoto. Tutta la comunità, il paese si chiama Provvidenza, tutta la comunità ha abbandonato questo paese e ha ricostruito altrove, ha costruito una nuova Provvidenza. Invece Elia rimane ancorato, ingabbiato, legato al suo paese, perché lui è un autentico custode della memoria, è convinto che non si debba sperperare la memoria, soprattutto di un luogo, e che tradendo questa memoria non ci possa essere un futuro, ma neanche un presente. E quindi comincia questa lotta, mentre tutti lottano per riportarlo giù, per portarlo giù e per chiudere questo paese, lui comincia una lotta per convincere gli altri a tornare a vivere in quelle strade.
E il tuo Elia, diciamolo, è Sergio Rubini. E allora magari se ci vuoi raccontare com'è stato lavorare con Sergio e quanto è stato importante che fosse Sergio ad essere Elia.
Beh, è stato importantissimo, fondamentale, perché Elia è stato Sergio Rubini sin dal primo momento. Io con gli sceneggiatori, che sono Antonella Gaeta e Massimo De Angelis, abbiamo pensato a questa storia, a questo personaggio su Sergio Rubini, e quindi abbiamo immaginato le sue movenze, il suo sguardo, la sua voce, la sua fisicità, e anche questa perché lì è un personaggio che ha del dramma dentro, però è anche molto lieve, molto energico, anche simpatico, un personaggio attivo, un personaggio solare. E Rubini ha questo contrasto, insomma, cioè riesce a mescolare questi due toni. E ho avuto il privilegio poi di riuscire a lavorare con Sergio sul set, perché non sempre si scrive un film su un attore e poi ce lo si ritrova sul set, e lavorare con un attore così è un'esperienza unica, è un'esperienza di crescita anche per un regista.
Il tuo film parla di limiti da superare e che non si riescono a superare, che sono sia fisici che mentali in qualche modo, e quindi è un film che in qualche modo racconta la difficoltà di superare qualcosa o di accettare qualcosa.
Beh, in fondo è un film sul blocco, ecco, sul vivere in un limbo da cui non ci si riesce a liberare, ed è un film sull'elaborazione del dolore in generale, non solo del lutto, ma proprio del dolore in generale, che rappresenta una soglia invalicabile, un confine invalicabile. Elia, in seguito a questo terremoto e a questo sgretolarsi, diciamo, della sua vita, sia sentimentale che lo scomparire della comunità che ha intorno, non riesce a elaborare questa forma di dolore, non riesce a superare la soglia, perché non riesce ad allontanarsi più dal suo paese, né ad entrare in quella scuola dove ha perso la moglie, perché Elia ha perso la moglie in questo terremoto, ma anche la comunità che è fuggita è bloccata e non riesce più a tornare nel suo paese. Quindi è un film in cui si parla di elaborazione del dolore, che molto spesso prende strade differenti e che secondo Elia, secondo il personaggio, può essere portata avanti. Il dolore può essere esorcizzato solamente ritornando ad essere comunità, sentendosi un gruppo sociale ben costituito e forte.
Una cosa che ci tengo a sottolineare, per chi deve ancora vedere questo gran bel film di Pippo, è che non stiamo parlando di un film che è soltanto, come dire, un film drammatico, ma anzi è un film che coniuga, mette bene, molto bene insieme anche un tono più leggero, e questa è un po' la cifra di Pippo Mezzapesa, che riesce benissimo in questo intento. E in
beh
questo...
sì, a me piace far ridere, nel senso mi piace partire comunque dai temi forti, anche drammatici, e cercare di allargare il più possibile la forbice tra i toni, e quindi passare dal drammatico appunto allo sfiorare il comico. Ci sono dei momenti divertenti anche nel film, ci sono dei personaggi divertenti nel film, come quello interpretato da Dino Brescia, che è Gesualdo, questo amico di Elia che cerca in tutti i modi di portarselo via, perché loro due avevano insieme un'agenzia di viaggi con cui facevano dei pellegrinaggi, e lui gli propone sempre di tornare a viaggiare con lui, lo vuole portare a Lourdes in pellegrinaggio. Giustamente il povero Elia dice: vabbè, non mi allontano da una vita, da questo posto, mi vuoi portare a Lourdes? Ci sono dei personaggi che sono dei personaggi reali, hanno la leggerezza e la profondità di tutti noi, ecco.
Visto che hai detto che ti piace anche far ridere, allora io voglio sottolineare una cosa: in questo film la musica è molto importante, e se Elia non è solo un eremita, ma è un guardiano, ma è anche una persona che scoppia di vita e si ascolta molto blues in questo senso, magari se tu hai voglia ci puoi raccontare invece il titolo di questo film, da dove arriva e magari come ci siamo arrivati a questo titolo, se vuoi.
È una storia lunga, ma abbastanza stramba, perché vabbè, il titolo è tratto da una canzone di Matteo Salvatore, che è un cantore del foggiano pugliese, che cantava Gli Ultimi, e invece in questo caso canta l'amore. Però dare un titolo a un film è molto complesso, perché devi racchiudere, devi condensare tutto in poche parole. E il primo titolo che abbiamo messo, questo film ha avuto un sacco di titoli, il primo titolo che abbiamo messo è stato Il Paese Fantasma, che era un titolo insomma abbastanza scontato, non abbiamo fatto nessuno sforzo di fantasia. Poi l'abbiamo fatto grosso lo sforzo di fantasia con gli sceneggiatori, perché abbiamo pensato alla voce del mammut, cioè avevamo avuto un momento acido, il momento acido degli sceneggiatori, che avevamo pensato a questa storia del mammut, che si un mammut sepolto sotto Provvidenza, sotto il paese, che si rivolta il giorno del terremoto, si desta il giorno del terremoto, e questo ce l'ha proprio cassato immediatamente la casa di produzione. E poi c'è stato invece un momento molto divertente, perché sono arrivato al titolo Quel poco che rimane, tratto da un verso di Franco Arminio, che è un paesologo, e quel poco che rimane come titolo è rimasto diverso tempo sul progetto, fino a quando mi è arrivato il progetto stampato e ho letto sulla prima pagina del progetto stampato Quel poco che rimane di Pippo Mezzapesa, e questo è stato ho detto immediatamente: no, ma questa cosa non esiste, quel poco che rimane di Pippo Mezzapesa è funerio, cioè mi porta quasi sfiga, non è possibile. E quindi è diventato il bene mio, perché ho ascoltato questa canzone meravigliosa d'amore, ripeto, di Matteo Salvatore, che parla di un primo amore, parla di una fuita, la nascita di un amore tra due giovani, e mi è sembrato interessante mettere questo titolo per raccontare l'interruzione invece di un amore.
Bene, grazie Pippo, sei stato fantastico.
Posso fare un complimento, vai, a Pippo, perché secondo me è stato forse il miglior ospite telefonico
Ma lui non è solo bravo in radio, bravo anche dal vivo.
Io dico, io ancora il film non sono riuscito a vederlo, ma se ha il dono della sintesi, dello spiegare tanto in così,
ti assicuro che è fantastico.
Io penso che
non fare il timido, non fare il timido.
No, il film, guarda, ci si deve esercitare anche a questo, perché il film è importante anche raccontarli. I film si fanno se li sai raccontare bene a un produttore, e quindi si parte da quello, da saper raccontare.
Da quello che ho sentito stasera, sei il re del pitch al produttore. Cioè, il nostro Andrea Fioravanti
una domanda che è più un auspicio: ma quando il sequel di Come a Cassano? Pippo, ti prego. Portaci di nuovo, cioè, Come a Cassano è stato una delle pietre miliari di un piccolissimo festival che era il Bianco Film Festival di Perugia. Il tuo lavoro
splendido,
sì, davvero. A quanto un sequel di Come a Cassano, ti prego?
Ma Cassano offrirebbe mille spunti, si potrebbe raccontare praticamente ogni giorno della vita di Cassano. Ma ci penso, guarda, mi ha dato una bella idea, anche perché un film sul calcio, un film su questo personaggio, che è un personaggio romantico, Cassano, questo personaggio capace solo di bruciarsi, è molto cinematografico, è molto romantico, quindi ci potrebbe stare. Grazie a te Pippo,
sei stato meraviglioso, buona fortuna, in bocca al lupo.
Puoi dire anche che la facilità delle risposte dipende anche dalla chiarezza delle domande,
Hans
Delbrück è maestro, no?
Meraviglioso.
Grazie, buon ritorno, a presto.
Mi rimetto alla guida, ciao.
Director, andiamo di musica.
Sì, io ho perso la cuffia, non so.
Chiedo scusa alle nostre ospiti, perché io con noi abbiamo le cuffie, non ho acceso l'audio in studio, loro non hanno sentito l'intervista.
Ah, benissimo.
Me ne sono accorto adesso.
Sì, io non ho la cuffia, quindi non sento nulla.
Vai.
Però torniamo in musica con un altro brano da A Star Is Born, perché effettivamente era impossibile non saccheggiare questa soundtrack, e anche in questo caso è uno di quei brani veramente leggendari. Loro sono gli Allman Brothers, The Allman Brothers Band, e questa è una forse non conosciuta dai più, ma sicuramente molto 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 conosciuta, Whipping Post. Ci sta benissimo nel film, ci sta ancora meglio nella colonna sonora del Bar Tram Fabrico stasera. I've been latching, and I don't know why, let that mean woman make me a fool.
Traumfabrik.
Allora, certe serate sono più belle di altre, certe serate hanno più ospiti che mai. La stanza è piena di gente che viene. Questa sera è una baraonda, gente che va, gente che viene.
Donne e bambini.
Donne e bambini.
Incredibili.
Paffarini con la zeppola che se ne vanno, entrano altre persone, è fantastico, è un gran casino, e ci vuole sempre un punto fermo che metta tutto a tacere e tutti in fila. E questo non può essere altri che il nostro professore.
Buonasera a tutti. Come disse il mio amico Giorgio Montanini prima di uno spettacolo, vedendo che c'erano molte ragazze e molti bambini in prima fila, disse: bravi, bravi, perché è il momento adatto. Questo è il momento adatto, lo spigolo del prof. Dunque, lo spigolo del prof.
Io ricordo anche un ciarrapico che a Deruta disse, di fronte a una platea di anziani e bambini, disse: questa sera non vi preoccupate, perché dirò tante volte cazzo.
Esatto, scusa. Forse sfuggirà anche al professore.
Potrebbe sfuggire.
facciamo una riflessione seria. Lo spigolo del prof è una rubrica settimanale che stenta a stare al passo con le folte polemiche, i mille rivoli dell'enorme fiume delle stronzate in cui si mira e si specchia codesto secolo superbo e sciocco. Sette giorni che ci consegnano alle piogge dell'autunno e conosco i soliti disastri idrogeologici che colpiscono diverse regioni d'Italia. Esattamente come gli scioperi di stagione degli studenti che giustamente protestano e rivendicano urlando una verità che a malapena intuiscono. Sette giorni e l'acqua scorre a fiumi, qualcuno la imbottiglia mettendo un occhio sull'etichetta. Santa Chiara ci ha visto lungo, copiando un'altra santa donna e un altro occhio che guarda. Parlando di vergini e di apparizioni, sette giorni istanti dal punto di vista degli scandali sessuali. Siamo rimasti a Jimmy Bennett che in lacrime che piange hanno nell'arena, Asia Argento in lacrime a Verissimo e Ronaldo invece che ride alla domenica sportiva. In ogni caso sono un garantista, sempre e comunque credo alle parole del giocatore che ha ammesso: sono innocente e disposto a scommetterci tutte le Champions vinte con la Juve, della mia innocenza. Sette giorni di scandali sessuali, liberate quella povera donna della fidanzata di Fusaro, per piacere liberatela. Sette giorni e non sappiamo in quale tunnel infilarci, a differenza del ministro dei trasporti Toninelli. Sette giorni e non sappiamo se stia tornando Iva Zanicchi con il suo ok, il prezzo è giusto, oppure si parli di riforma delle pensioni urlando 100, insomma. Sette giorni sono giorni pericolosi in cui finalmente il potere getta la maschera dimostrando di essere una miscela davvero pericolosa di inadeguatezza, disinteresse per i problemi reali, cinismo e una sfrenata ambizione personale. Insomma, il problema è che nemmeno di fronte a sfrenate e colossali figure di merda c'è la minima parvenza di vergogna pubblica. Nessun pentimento, nessun retroscena che possa increspare l'onda che cavalcano, nessun imbarazzo che possa logorare il legame tra questo potere e chi lo sostiene. Il resto è fake news, retorica d'élite, buonismo da casta con la pancia piena, moralismo da catto, da politicamente corretto, cioè, in una parola, coglionatine. Mala tempora currunt. Siamo nell'epoca della notte del mondo, diceva il grandissimo Guido Ceronetti, che salutiamo con un abbraccio. Se n'è andato dopo troppi anni, dopo molti anni, troppi, non troppi, è un errore, è un refuso del professore, troppi pochi
forse. Mai troppi.
Sì, esatto, sprofondati in un abisso che deve essere riconosciuto e subito. E il cinema in tutto questo? Ma il cinema sta bene e ci aiuta come sempre. Viva il cinema! Abbiamo parlato di retorica, è un film come quello di Ivan Attal, l'importante avere ragione ci svela col sorriso il segreto della nuova retorica e il coraggio di parlare con profondità e consapevolezza in un'epoca di videomessaggi spacciati per ordine alla nazione, e scritte sui messaggini tipo TVB. La temerarietà di un confronto dialettico sul linguaggio è davvero, davvero molto profondo. E poi abbiamo parlato di successo e di imbarazzo, e un film come A Star Is Born sottolinea come il successo non sia sinonimo di felicità, e quella corda appesa alla fine del film ne è la testimonianza. Abbiamo parlato di nuovi populismi, e il film come quello di Greengrass sottolinea con forza come la destra europea sia pericolosa, come una delle frasi pronunciate dal killer estremista di Utoya sia: figli della casta, figli dell'elite, vi uccido. Traini, molto più banalmente, diceva: negri di merda, vi sparo. Insomma, sono differenze non da poco. Al cinema ci sono ancora autori come Clint Eastwood, Wim Wenders, Spike Lee, Terry Gilliam, che con le loro opere ci fanno riflettere sulla contemporaneità in modo molto interessante. E c'è un grande regista come Paul Schrader, che ancora è davvero, davvero sulla linea, affrontando con i suoi libri e col suo cinema situazioni spinose. Piccola aneddoto personale: tra le ultime cose fatte quando ero una persona seria ci fu quella di andare in Campidoglio a Roma per vedere Paul Schrader che ritirava il premio di film critica, vale a dire il premio Umberto Barbaro, ed insieme presentava il suo
Umberto
libro.
Balsamo?
No, Umberto
ah, no,
Barbaro.
Scusami,
Il trascendente nel cinema. Era il 29 maggio del 2001 ed io ed un giovanissimo Alessandro Poli seguivamo i sogni del cinema sul regionale diretto a Roma. E poi cos'è successo? Niente, semplicemente, per usare le parole del grande Schrader, la prosa ha vinto sulla poesia. Ma la tempora currunt, ragazzi miei, siamo nell'abisso, non abbiamo possibilità di replica contro l'ottusità dilagante, a meno che a meno che non si parli d'altro, di qualcosa di più nobile, senza scendere sempre in basso per farci capire, perché la guerra verso il basso è persa in partenza. Quindi oggi, cari amici, facciamo una bella cosa: dovremmo tornare a scegliere il nostro campo da gioco. Se qualcuno ci provoca parlando dei migranti, noi rispondiamogli parlando del concetto di barbaro straniero del grande storico greco Erodoto, oppure citiamo Gangs of New York di Martin Scorsese. Se qualcuno parla di casto, di elite, citiamo il poeta Eugenio Montale o la locura di Boris. Se qualcuno parla di trasporti, buttiamo lì il Pantarei di Eraclito o Velocità Massima di Daniele Vicari. E insomma, dobbiamo ribattere con intelligenza a certe polemiche. Se invece qualcuno parla di Stefano Cucchi, e se questo qualcuno è il vice ministro dell'interno, beh, in quel caso facciamo il ministro dell'interno, vice premier, beh, in quel caso facciamo un'eccezione. Sapete cosa facciamo? Riscendiamo a giocare sul suo campo da gioco e possiamo dire le seguenti parole: ma porco!
No, professore, calmo.
Ci sono donne e bambini.
Donne e bambini.
Ripeto, calmo. Chiudo il pezzo. Ma porco!
No, professore, seduto.
Ok, calma. Mi calmo.
Calmo.
Ragazzi, se qualcuno ci provoca in questa direzione, va bene il campo da gioco intellettuale, però una sana mazza da baseball, rompergliela in testa, porcaccia!
No, professore!
Arrivederci, ragazzi,
Grazie. Professore ultimamente sempre più a fuoco, secondo me.
Il professore da quando è infuocato. Il professore
posso
da quando
salutare Matteo Salvini?
Sì, ciao magari Mori.
Io adesso
il professore
anche... vale.
Calma. Da quando la San Benedettese è tornata una grande squadra, il professore è carico a pallettone.
Sì, ora sono sicuro, San Benedettese grande squadra.
Ma passiamo a Air Director perché siamo strettissimi.
Quanti minuti ho?
I soliti 5.
Ok, 5 correrò. No, perché il professore questa settimana mi ha dato una dritta, mi ha consigliato un pezzo e io in maniera totalmente indisciplinata non l'ho seguito.
Bene.
Però mi ha ispirato, nel senso che mi ha detto: beh, potresti fare un pezzo su Lady Gaga e il cinema. Poi in realtà mi sono detto: cavolo, ma un'occasione molto più importante quella di invece andare a vedere A Star Is Born da dove viene, perché in realtà è la storia interessante. Allora, partiamo dal lontano 1932, ovvero A che prezzo Hollywood fu la prima sceneggiatura che ispirò poi tutte le altre, gli altri remake successivi. In quel caso era una molesta cameriera che ebbe una fulminante ascesa nel mondo del cinema con una contropartita amara, perché venne coinvolta in uno scandalo perché il regista che l'aveva lanciata morì. Le sceneggiatrici nel 32 vinsero l'Oscar per il miglior soggetto. E che succede? Che nel 37, quindi appena 5 anni dopo, qualcuno dice: vabbè, cavolo, ma facciamo un remake perché questo funziona. E quindi gli nasce il personaggio di questa ragazza che arriva dalla campagna, Esther, nel 37, film diretto da William Wellman, il primo, che si chiama A Star Is Born, dove la storia è quella, cioè lei sbarca a Hollywood, incontra un famoso attore, Norman Maine, si innamora di lei, diventa il suo pigmalione, e in realtà poi che succede? Che la popolarità di lei cresce, quella di lui scende, finché lui non si suicida. Allora, nel cast... Certo, nel cast Janet Gaynor, che aveva vinto il premio Oscar nel 29, che interpreta Vicky, e mentre un altro premio Oscar, Frederick March, interpreta, che nel 32 Oscar per Dr. Jekyll, interpreta
Norman. Bravo, infatti lo volevo dire, un grande horror.
E qui che succede? Che uno che invece è interprete di Cassie Burke è Owen Moore, che è uno di quelli che, se vogliamo, ha ispirato questa storia, perché in realtà alcuni attori di Hollywood in realtà ebbero questa esperienza vera nella vita. Lui era un famoso attore del muto, fu il primo marito di Mary Pickford, e lei conquistò la popolarità talmente grande che lui finì nell'ombra, si rifugiò nell'alcol e dopo il divorzio morì per un attacco cardiaco. Quell'anno 7 nomination e una statuetta, quindi A Star Is Born comincia a diventare forte. Quindi nel 54 che fanno? George Cukor,
grandissimo,
ecco, grandissimo. Lui è quello che ha iniziato Via col vento,
il melodramma per eccellenza,
My Fair Lady, cioè, insomma, stiamo parlando, fece il suo primo film musicale, che è proprio Nata una stella, 54, ha anche Piccole donne, mi pare che nomination come miglior regista. Chi c'era a interpretare lei? Judy Garland. Dopo Il Mago di Oz è il secondo film più famoso con lei, se vogliamo. E American Film Institute l'ha inserito al 43° posto nella lista dei 100 migliori film sentimentali di tutti i tempi. La storia è sempre la stessa, eh? 76, quindi passano altri 20 anni. Frank Pearson. E qua arriva un pochino la domanda chiave. Che succede? Allora, John, cantante rock, questa volta sul Viale del Tramonto, scopre in un night una sconosciuta collega, Esther, appunto, si sposano, John decide di lanciarla e beh, succede quel che ormai abbiamo ben capito, cioè lei diventa famosa, lui no, crisi, eccetera, eccetera, lui questa volta muore in un incidente d'auto, comunque il discorso era questo. E qui io volevo dire, perché Musica in HD ci sta parlando di questi film? Perché il film del 76, A Star Is Born, c'è una colonna sonora importante. Allora, vi dico, la colonna sonora, prima posizione nella Billboard 200 per 6 settimane. Poi Canada, Nuova Zelanda, Australia, Paesi Bassi, Norvegia, 12 dischi di platino. Il brano Evergreen, che è prima posizione nella Billboard Hot per 100 per 3 settimane.
Questo non mi ricordo.
Insomma, come finì anche con un sacco di premi Oscar. A parte la miglior fotografia, miglior sonoro, miglior colonna sonora e miglior canzone. E qui cominciate a arrivare, ovviamente 5 Golden Globe, sempre per la soundtrack. Insomma, chi era che cantava la colonna sonora? Chi era?
Sto cazzo!
No. Te ci sei andato vicino. Era Barbara.
Barbara Streisand.
Oh, che interpreta Asher.
Guarda che ti interrompo al volo un secondo per dirti che Bradley Cooper ci ha avuto coraggio a mettere le mani in questo film, eh? A mettere le mani in questa vicenda come suo primo film.
Mettere le mani sulla Germanotte.
Quello. Talento.
Comunque,
Streisand, che è anche produttrice esecutiva di questo film, e qui mi veniva un po' lo spunto per dire, beh, non possiamo non citarla e non parlare di questo film, che magari qualcuno non ha visto. E è l'occasione per andarla a rivedere. La voce più famosa d'America, anche ovviamente un talento nella recitazione e anche nella regia, fondamentalmente ha dato un senso all'indipendenza squisitamente femminile, no? Di donne forti che riescono a fare tutto quanto. E ha fatto di tutto, dall'imprenditrice Dolly Levy, Nello Dolly, di Jane Kelly, Claudia Draper, la prostituta in Pazza di Margot Reed. Comunque, la sua storia personale è molto coerente con quel che ha fatto sullo schermo. A 19 anni debuttò a Broadway.
La donna di facili costumi è una puttana!
Per questa voce fenomenale, quindi poi lei 170 milioni di dischi ha venduto in tutto il mondo ad oggi, e nel cinema non solo come attrice ma anche come regista e produttrice. Nel 91, se non vi ricordate, accanto a Nick Nolte recitava Il Principe delle Marelle, candidato all'Oscar come miglior film. Quindi musica e cinema con Barbara, proprio sì. Allora vi cito velocemente per
cito Laszlo Kovacs, ma Lady Gaga può essere la nuova Barbara Streisand?
No, nel senso.
Allora vi cito al volo altri 5 film in cui che dovreste andare a rivedere se non l'avete visto.
Niente.
Partiamo proprio da Nata una stella. Lei Golden Globe come miglior attrice e premio Oscar come miglior canzone, quindi ci sta tutto. Poi nel 1972 Ma papà ti manda sola, Peter Bogdanovich. Beh, sicuramente la sua migliore prova comica. Poi trasposizione da lei sceneggiata, prodotta, diretta e interpretata di una novella molto interessante, Yentl. Debutta la regia, la prima, che le ha valso 2 Golden Globe per miglior commedia musical e miglior regista. Poi musical teatrale Funny Girl, citato prima.
E l'ultimo spero che sia quello.
Vabbè, certo, la prova
d'attrice. Che anno? In che anno?
Che anno? Diccelo se sei.
No, diccelo tu.
76? 73?
73.
Pure io sono
seconda nomination all'Oscar per lei come miglior attrice. Dove lavoro di Sidney Pollack. Come eravamo?
Steady Govation.
Oh, è qui, assolutamente. Brava.
Uno dei finali più belli da serci.
Però noi non volevamo togliere spazio alla Germanotta che adesso è in sala, quindi questi ve li andate a cercare, tanto sono film vecchi, li trovate, ormai sono quasi fuori copyright, scherzo. Quindi abbiamo preso un brano che forse è il più emozionante dal film attualmente in sala di Bradley Cooper e ve lo mettiamo. Qual è, Lupus?
Shallow.
Lascialo.
Ragazzi, piangiamo.
Bellissimo, dai.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore?
E io rientro con la voce rotta, ragazzi. E tra tanti arcobaleni che mi accompagnano,
finché la voce, va bene?
No, Will Smith andava via, non poteva farla lui, l'ho fatta io. Mi sono sacrificato.
Ti sei sacrificato.
Scusate.
Però, ragazzi, se andate a vedere questo film e non, magari non alla prima visione, ma alla seconda, non vi commuovete su questa scena, siete dei sassi e dovete andare a fanculo insieme a Salvini. E detto questo, ci sentiamo.
E anche Di Maio.
E anche il pezzo
saluto Matteo Salvini.
Saluto Matteo Salvini, ciao magari Mori. Adesso l'agenda cittadina di Hans Delbrück and Friends. Un altro appuntamento di Arcobaleni.
Infatti, io voglio stare sul pezzo e dire che questa agenda è fatta con il cuore, ok?
Sto cazzo!
Assolutamente.
È non criticabile.
Non è criticabile, perché veramente l'ho fatta con il cuore.
No, nel senso.
Considerate che poi l'ho fatta. Ci ho messo 18 ore a farla, quindi dovete anche capire.
Al giorno,
Al giorno, per una settimana. 18 per 7?
Ma non lo so. Diciamo però anche una cosa, li vedo concentratissimo,
No, è un'impressione.
Diciamo anche che ci doveva essere Laszlo Kovacs e a lui, e non ci ha neanche detto che non veniva, per cui
no,
povero Hans
non lo dice più.
Guarda, io ho dovuto prendere un tunnel che di solito non avrei preso per arrivare in tempo per fare questa cazzo di agenda. È una cosa inaccettabile.
Comunque quando nomino il mio amico
chiederò l'aiuto. Eccolo, ha già alzato la mano il mio partner. Quindi io parto dal cinema, al quale sono più legato, perché Laszlo in qualche modo gli voglio bene, e quindi parto dallo Zeiten, no, scherzo, parto dal Barton Fabric e parto dalla rassegna.
Da ridere
La rassegna che un mio carissimo amico.
Scusate, ha avuto un lapsus. Ha chiamato il postmodernissimo Bartram Fabric.
Oh, scusatemi.
Già c'è chi ci accusa di...
È evidente, però ho perso in realtà tutto. Mi aiutate?
Allora, se vuoi ti parlo di altro.
sì, ma non me la, sì, la so cos'è, però volevo un attimo.
Se vuoi, intanto io ti.
Vabbè, io vado a memoria. La rassegna di cui parlo è quella dedicata a Werner Herzog. Terzo appuntamento avanti, di ottobre. Certo. Avremo ospite stavolta Simone Emiliani di Sentieri Selvaggi, quindi sarà una serata fantastica. Il film è un film clamoroso perché è Cuore di vetro, dove Simone Emiliani per l'occasione tenterà anche di ipnotizzarvi prima della visione, come faceva, come avrebbe fatto Werner Herzog. Quindi venite, è lunedì l'appuntamento come sempre.
E se avete pure
l'altro film per verificare se siete cuore di ghiaccio e invece avete un cuore
lo
gentile,
fanno, lo fanno il lunedì l'appuntamento, perché
il lunedì è il giorno più bello per me.
Non so se te lo ricordo.
E invece rimaniamo sul cuore, perché qui è proprio una questione di cuore. A Star is Born ci dice se avete cuore di ghiaccio oppure un cuore caldo. Andatevelo a vedere e vedete se vi riducete come la persona che ho davanti agli occhi. C'è ancora, ci sarà ancora fino, anzi no, fino al 17, Black Clansman, il film di Spike Lee che non mi è piaciuto affatto, no. Ma se vi è piaciuto, se vi piace Spike Lee, andatevelo a vedere.
Questo non mi ricordo.
Il mio punto di vista conta veramente pochissimo, giusto, Daniele? Pochissimo.
No, niente, puoi dirlo come è vero che è.
Esatto. Il film di Ceylan, L'albero dei frutti selvatici, è ancora in programmazione, occasione per recuperare un maestro assoluto. E invece c'è il film, questo è un film particolarissimo perché è un documentario, non è un documentario, è un film di animazione, non è di animazione, ma è la storia dei Samoni di Savona e Massi insieme, un risultato strepitoso, quindi andatevelo a vedere.
Prendono appunto, così mi ricordo di te.
Non è che adesso se per caso va agli Oscar, allora andate a vederlo dopo.
Ieri sera si diceva proprio questo.
Quelli fighi ci vanno adesso.
Ieri sera si diceva che le carte da giocarsene ce l'hai, quindi vediamo un attimo. E ultimo film che vi propone il postmodernissimo, ma non ultimo assolutamente, l'abbiamo visto e ne abbiamo parlato poco fa, è il film di Pippo Mezzapresa, Il bene mio, un film delicatissimo, ma non solo, simpaticissimo, ma non solo, è un film atipico nel panorama italiano, con un grandissimo Sergio Rubini, quindi vale la pena. Io penso di aver detto tutto sul film.
Bene,
te sentivo ambizioso, esuberante.
Te voglio premiare.
Allora, io passerei al Cinema Medies perché domani c'è un appuntamento che vi consigliamo molto. Vi consigliamo perché c'è un aperitivo più la proiezione del film più il confronto con i due registi del docufilm.
È un film in cui cioè se capisce o non ci si capisce. Io ci ho capito un cazzo.
È un ponte ideale, una guida che accompagna lo spettatore dal mormorio mondano al silenzio ignoto, intriso di spiritualità. Sto parlando di Voci dal silenzio, un viaggio tra gli eremiti d'Italia di Alessandro Seidita.
Seidita?
Joshua Wallen. Alessandro e Joshua saranno a Perugia, saranno al Medies, alle 20 c'è l'aperitivo.
Famoli sognasti italiani, no?
Ma infatti, la proiezione, l'aperitivo è compreso nel prezzo del biglietto, per cui maggior ragione per andare domani al Medies, sabato 13 ottobre. In programmazione intanto resta Zanna Bianca di Alexandre Espigares, di cui diciamo c'è poco da dire perché ovviamente viene da quello Zanna Bianca, e The Wife, Vivere nell'ombra, di cui vi abbiamo parlato invece la settimana scorsa, anche perché la coppia Close Price e un'altra marea di attoroni giganteschi la dicono lungo. Fino al 17 ottobre è in programmazione, per cui sbrigatevi. Poi passiamo al Sant'Angelo.
Più pratico, più vitaminico,
più energetico. Se salite in cima a Corso Garibaldi lunedì 15 ottobre avrete la possibilità di vedere My Railing, classico del repertorio del Royal Ballet.
Ah, veramente?
Sì, che inizia la stagione. L'opera sta andando forte al cinema. I gatti che gestiscono il Sant'Angelo confermano che c'è un sacco di pubblico che va a vedere queste dirette da Londra. Quindi
salutiamo
lunedì
il grandissimo Mirko. Che non lo so,
ciao Mirtino!
Mai. Salutiamo il grandissimissimo Mauro, perché è più
anche
grosso
grandissimo
di Mirko.
Mauro,
quindi è più grande ancora.
Noi salutiamo Mirko perché è stato un compagno di avventure.
Sì, non lo sappiamo, poco, lo sappiamo. Poco. Comunque, al Sant'Angelo c'è anche, al di là di lunedì che vi ho detto il balletto, Il complicato mondo di Nathalie di David Foenkinos.
e Stefane Foenkinos, probabilmente fratello e sorella.
No, nel senso,
non lo so, tutti i giorni. Mentre ancora trovate Mirai di Mamoru Hosoda. E purtroppo non c'è qui
Hosoda Mamoru.
Ah, ecco, per fortuna abbiamo un sostituto anonimo di Smith.
Però abbiamo
Coreda.
Quello sempre. Quello sempre.
Il regista è lo stesso della ragazza che saltava nel tempo e Wolf Children, quindi un'animazione stile orientale che sembra essere molto bella. La trovate tutti i giorni al Sant'Angelo.
Lei no, ma io sì.
Che è rimasto lo Zenith? C'è qualcuno che deve introdurre qualcosa?
Sì, dopo una settimana eucaristica, lo Zenith, dove abbiamo dato Papa Francesco e...
Mamma mia.
Il film non è male, devo essere sincero, quello di Wim Wenders, sì, sì. Malissimo invece il film. Vieni con me, ti porto io.
Possiamo ricordare ti porto io, che tra l'altro, come ho detto Siamo l'altra volta,
barrato.
C'era nella splendida trasmissione radiofonica di Storiettese, c'era la gara per le frasi che ricordano più una bestemmia, e una delle più gettonate era ti porto io.
Sì. Peccato che il film parli di un pellegrinaggio a Santiago del Compostela.
Per questo lo dico. Però ricordiamo, per Papa Francesco abbiamo sempre una frase di repertorio che è:
in questo cazzo.
La teniamo così, la appoggio là. Prego.
In programmazione c'è sempre Quasi Nemici,
sì.
E ogni volta che pronuncio il titolo in disco,
però.
E poi ci abbiamo come imminente
prof, va mode, Quasi Amici, Quasi Nemici.
Non è che la moda vuol dire che è bello, insomma.
No, ma cazzo, vedi. Ma non è
film di prima, il fantastico
quanto
viaggio della squadra al Melies, qual era? Che citava un fantastico mondo di Amelie.
Ah sì, terribile.
Anche questo
terribile.
Esatto.
E poi imminente dal 14 al 17 ottobre Renzo Piano, l'architetto della luce. A questo punto ringraziamo Toninelli.
Giusto
Matteo, ma tutto il governo.
Ciao,
intero.
Ciao.
Grazie ragazzi.
Grazie a quello. Va bene. E avete finito?
Abbiamo
finito. È tutto concluso? Ci vogliamo salutare?
Abbiamo fatto col cuore.
Posso siglare questo momento come si conviene?
Siglalo.
Sì.
E allora lo siglo con uno. Ovviamente. E allora, tornate con noi la prossima settimana. Siamo in ritardo, non c'è niente da fare, è fisiologico. Comunque, vi ricordiamo, come sempre, che il programma è stato realizzato da Lucusione della Missione Smith, Air Director, Hans Tendrup. Ringraziamo Fabrizio Luciani, signorino, buonasera. E la vocalista tonica, Florian Rotterdreiler. Grazie a tutte queste splendide donne ospiti che sono andate e pure sono rimaste, ma aggiungono luce a questo studio. Ovviamente ringraziamo il professore che ci insegna la vita. Finalmente è venerdì, noi andiamo a iniziare una parabola discendente di alcol e droga che distruggerà la nostra carriera e la vostra vita. Voi andate a bere, a mangiare, a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Non finirà mai, perché non finirà mai. Perché non finirà mai, perché non finirà mai. Perché non finirà mai. Non finirà mai.
Se io ci stavo.
Non finirà.